Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai suoi discepoli, essendo risorto dai morti, così ci dice il Vangelo che ascolteremo fra poco. Ed è anche quindi la terza domenica in cui ascoltiamo queste manifestazioni del Signore risorto. E ognuna è una manifestazione particolare, infatti lo dice il Vangelo di oggi, e si manifestò così. E quindi dobbiamo fare attenzione, non è semplicemente una ripetizione, ma è un procedere della rivelazione che il Signore fa di sé, il Signore risorto, ai Suoi discepoli, a tutti noi, per la nostra consolazione, per la crescita della nostra fede, della nostra pace e anche della nostra gioia. Ecco, chiediamo come sempre quindi che il Signore apra gli occhi del nostro cuore a riconoscere questa grande luce di cui risorto, e che questa luce entri, prenda possesso e trasformi i nostri cuori, che sappiamo, ognuno lo sa, che il suo sono così esposti invece alla tristezza, al lamento, allo scoramento, se non addirittura sentimenti anche più gravi, come possono essere il rancore, la discordia, la contesa, la violenza, il giudizio. Ecco, di tutte queste cose chiediamo al Signore che faccia piazza pulita con il dono del suo Spirito, che ancora una volta noi evochiamo con il gesto dell'aspersione dell'acqua battesimale.
Prima che usciate, volevo dire ai bambini, alle bambine, alle ragazze, ai ragazzi, che vi ringrazio molto per questo servizio che fanno per il Salmo responsoriale, che altrimenti io non considero mai, quindi mi passa proprio, ci sto mai attento pensando alle altre letture. Invece questo mi costringe a vedere, a capire, a ascoltare bene i singoli versetti dei salmi che voi leggete, quindi vi volevo ringraziare. Fra cui c'è un versetto che loro hanno detto, volevo segnalare anche alla vostra attenzione, cui dice proprio all'inizio del Salmo responsoriale: non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. E ognuno ha i suoi nemici. Bisogna sapere oggi, sente molto parlare di nemici, bisogna sapere che i nemici gioiscono su di noi se riescono a vincerci. Ma in che senso vincerci? E i nemici di cui parla il salmista sono quelli, cioè dobbiamo sapere, riconoscere, in parte lo sappiamo, che il nemico vince quando riesce a fare in modo che io sia triste, che sia scoraggiato, sia in una condizione di lamento, di amarezza. Allora hanno vinto. Ecco, allora la nostra battaglia contro i nemici, io credo che la dobbiamo giocare molto su questo. Non lo dico tanto per fare polemica con le battaglie fatte con le armi, ma perché mi conosco, cioè mi conosco, ma mi accorgo anche che anche per tanti di voi è così. La vera battaglia è quell'altra. Continuamente ci viene rubata, dice il Papa, nel suo linguaggio sempre così suggestivo. Ci viene rubata la speranza, la gioia, la pazienza, la pace, la serenità. Ecco, non facciamocele rubare, perché è il momento in cui i nemici si rallegrano, quando si spegne il sorriso dal nostro volto, hanno vinto. Ecco, questo è per dire come sono importanti anche i particolari che vengono letti così frettolosamente da un bambino. Ecco, va bene, volevo fare un'osservazione sulla prima lettura, una sulla seconda, prima di dirvene una sul Vangelo e poi lasciare anche a Giovanni tutto il tempo che vuole, perché è un Vangelo così ricco, così lungo che... un'osservazione di tipo morale sulla prima lettura. Dice Pietro, e lo dice alle autorità religiose del suo tempo, anzi alle massime autorità, come se uno oggi avesse di fronte il Papa e il suo Vescovo, ecco, oppure la Conferenza Episcopale Italiana. Dice loro: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E questo è un'osservazione orale, un parroco deve fare anche questo al suo piccolo popolo, per ricordare che se facessimo così eviteremmo tantissimi guai, nei quali purtroppo come Chiesa, come Chiese, ci siamo cacciati, soprattutto in quest'ultimo tempo. Se avessimo sempre la chiarezza interiore di capire che bisogna obbedire a Dio, non agli uomini. Ecco quante belle testimonianze si potrebbe fare, quante azioni, atteggiamenti di pace si potrebbero fare. E non che non si debba obbedire anche agli uomini. La nostra vita è fatta anche di obbedienze, di ognuno sua moglie, ognuno suo padre, e così via, ognuno suo fratello, ma sappiamo bene che in tutte queste obbedienze c'è un criterio generale, che è proprio quello che ci dice oggi San Pietro, è che se qualcuno ti chiede qualcosa che è evidentemente contrario alla volontà di Dio, alla sua parola, al suo insegnamento, alla sua legge, hai tutto il diritto di disobbedire, anzi hai il dovere di disobbedire. E quindi è abbastanza semplice, questa regola renderebbe, uso purtroppo questo modo, renderebbe la Chiesa e le Chiese testimoni limpidi sempre del Vangelo. Purtroppo raramente così, ma dentro questa questione ci siamo tutti, non è per criticare gli altri, è proprio un problemaccio questo qua, dell'obbedienza a Dio più che agli uomini, e dell'obbedienza agli uomini nella misura in cui ci dicono delle cose che sono anche di Dio. Ecco, allora, la nota invece che volevo farvi sul testo degli Atti riguarda proprio la liturgia di queste domeniche. Queste domeniche avrete notato che nel prefazio noi diciamo che Cristo si è immolato, è l'agnello immolato, e qui è tratto da qui, da questo testo del libro dell'Apocalisse. Questa cosa dice: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza, onore, gloria, eccetera. Allora, mi ha sempre un po' interdetto questa cosa che leggiamo nel prefazio, perché nel prefazio delle Domeniche di Pasqua, dalla stessa Domenica di Pasqua, a me sarebbe piaciuto dire: noi ringraziamo Dio perché l'agnello è risorto. E invece, fin dal giorno di Pasqua, viene ricordato che l'agnello è immolato. Quasi a voler dire: eh sì, la risurrezione è una cosa bellissima, ma ce n'è una ancora più importante, che è il punto decisivo per la salvezza nostra e di tutto il mondo, che Lui abbia dato la vita, che Lui sia stato immolato. Quindi noi a Pasqua celebriamo esattamente questo, la bellissima notizia che è risorto, ma ciò che ci salva è il fatto che Lui ha dato la vita, quindi sia davvero per tutti noi agnello immolato. Bene, passo adesso rapidamente invece al Vangelo, fermandomi subito, perché appunto vorrei che anche Giovanni dicesse qualcosa. E vi dicevo, è la terza manifestazione del Signore. Questa volta, ma si manifestò così, e quindi vuol dire che dobbiamo stare attenti. Non è proprio una manifestazione come quella delle altre. Ci sono evidentemente tante differenze che anche voi avete notato nella manifestazione di questa volta. Io sono stato colpito da una in particolare. E il tempo, cioè, perché mi ci sono trovato dentro, cioè Pietro a un certo punto si trova lì sul mare di Galilea con altri sei dei suoi compagni e dice: vado a pescare. Ecco, è questo tempo, perché in fondo noi abbiamo celebrato la Pasqua, poi in particolare noi fratelli abbiamo fatto anche una settimana intera di ritiro in cui tutti i giorni c'erano i Vangeli della Risurrezione, quindi un tempo specialissimo, eccezionale, di particolare, di una vita un pochino diversa, determinata dalla risurrezione di Gesù. Cosa succede adesso? È che si ricomincia la vita normale e quindi bisogna mettere a tavola le persone, bisogna andare al lavoro, a fare la spesa, bisogna curare le malattie, andare dal dottore, andare in farmacia. Insomma, è ricominciata per noi che abbiamo fatto questo ritiro e l'ordinarietà. Questa settimana è ricominciato tutto normale. E quindi questa frase che Pietro dice è un po' la descrizione di questo. Sì, sì, c'è la Pasqua, c'è la risurrezione, ma poi si ritorna nel normale. Ecco, questo un po' mi aveva colpito. È un normale così normale che addirittura si torna indietro. No, poteva dire sì, però c'è la risurrezione, quindi questa normalità è una normalità super. Niente affatto. Pescano come pescavano prima e non prendono niente come non prendevano niente prima. Stessi problemi. Allora, cosa è successo? Cioè, cosa è servita questa risurrezione, questa Pasqua? Ecco, era un po' questo che mi ero fermato un po' a pensare. Beh, c'è qualcosa di diverso. E la diversità sta in questo fatto che a un certo punto succede che lui gli dice: ma provate a buttare dalla parte destra della barca. E loro danno retta, cioè compiono questo atto di fiducia nel Signore. Questo mi ha fatto pensare, cioè intanto, appunto, per tornare al discorso dell'obbedienza, no? Qualcuno ti dice una cosa anche un po' strana, anche un po' contraria a tutto quello che sarebbe la tua esperienza, la tua ragionevolezza, perché hai pescato tutta la notte, quante volte hai tirato da una parte, tirato dall'altra e non hai pescato nulla. Adesso arriva uno che ti vuol fare da maestro, quindi ti fa venire anche un po' il nervoso e ti dice: butta lì da quella parte. Tutti i motivi avrebbero avuto anche loro di non dargli retta, di mandarlo al diavolo, e invece gli è andato retta, perché in fondo avranno fatto questo ragionamento: ma ci ha chiesto poi una cosa contraria al Vangelo, contraria ai comandamenti, ci ha chiesto di non pregare più, di non seguire più gli insegnamenti di Gesù? No, ci ha detto una cosa molto semplice: chissà che facendo dandogli fiducia, ecco, compiendo quest'atto di fiducia, stavolta in una persona che non sapevano che era Gesù, quindi hanno fatto proprio un atto di fiducia nei confronti di uno qualunque, è andata bene. Ecco, credo che la grande novità della Pasqua è una vita che è assolutamente identica con tutti i problemi e i fallimenti di prima, stia proprio in questo. Ma il Signore ci ha instillato un po' di fiducia, non solo in Lui, ma anche in tutti. Proviamo a fare così. E in fondo ci è messo in mano a noi è la salvezza, perché non è mica che Gesù è venuto risorto con la bacchetta magica a far arrivare i pesci che non arrivavano. Lui l'ha condizionato al fatto che facessimo quello che lui aveva detto. E quindi siamo chiamati con tutta la nostra responsabilità e con un animo di attenzione anche a tutti i particolari della nostra vita a cogliere i sussurri dello Spirito che ci guidano, ci vorrebbero guidare dalla parte giusta. Allora, basta così. Poi vi dirò dopo una ultima coda di questo discorso qua riferito alla questione della guerra e della pace, però magari alla fine della messa.
Abbiamo guardato molto vicino l'uno all'altro, senza saperlo. Allora vi rileggo una frase del Vangelo di oggi. Dice così: allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Tutto lì. Questa esclamazione è comune anche nel linguaggio. Io mi ricordo che quando eravamo piccoli c'era un certo dibattito anche in casa, perché siccome il comandamento dice di non nominare il nome di Dio in vano, qualche volta qualcuno si diceva: però appunto, allora, perché invece è tutto Dio, mio Dio, allora si nomina o non si nomina? In realtà il comandamento non è proprio così come dice nella lingua italiana, e quindi pensa a nominare Dio in senso più negativo, insomma. Però il nostro discepolo di oggi, quel discepolo che Gesù amava e che è il Dio protettore, perché è il quarto evangelista, è San Giovanni, e io mi chiamo Giovanni come nome, e lui è in questa scena che dopo una notte in cui non si è preso niente, la rete è andata giù tutta notte nell'acqua, niente, però quella mattina lì, buttata la rete, viene fuori una rete piena di 153 grossi pesci. E allora questo discepolo Giovanni, vedendo sta rete e piena di pesci, dice: è il Signore. Dice: come è il Signore? È la rete piena di pesci, è il Signore. E viene da dire qualche volta, no? Quando arriva una persona che neanche la si aspettava ed è una sorpresa magnifica questa cosa: Signore. Oppure qualche volta, e vediamo già un po' più sgridati: oddio. E qualche altra volta ancora: Dio mio. Ecco, la cosa del Vangelo di oggi è l'ammirazione del discepolo Giovanni, dell'evangelista Giovanni, per questa retona piena di pesci. E lui dice: è il Signore. Ma cosa dici? È una rete piena di pesci. E invece è il Signore per lui. È vero. Qualche volta, dando un bacio, diciamo: Signore mio, Dio mio. Non è sempre per dir male di Dio. Molte volte è come un istinto che ci fa intuire che in quella bella notizia, in quel gesto bellissimo di affetto, in quel pianto commosso, c'è il Signore, Signore, Signore. Allora nella nostra lingua, adesso un po' meno, ma c'era molto questa esclamazione: che a me sembra bellissima, perché è istintiva, no? Anche Giovanni, se ci avesse pensato un momento, forse non l'avrebbe detto. Per fortuna l'ha detto anche lui. Signore, che bello vedere nelle piccole e grandi cose della nostra vita la mano del Signore, la sua presenza, il suo affetto. Riconoscerlo, l'hai riconosciuto il Signore, ma so molto poco a dottrina, so anche poco, cosa vuoi, non so dire niente. Però anche tu hai detto, vedendo quella rete piena di pesci, Signore, l'hai detto? L'ho detto. Come l'hai detto davanti a quel panorama, dove l'hai detto quando la tua mamma se n'è andata in paradiso e tu ti sei accorto che lei era andata. E tu l'hai detto quella volta che sono andato in campanello e hai aperto, e quella persona che non vedevi da molti anni perché avevate litigato è venuta per salutarti con affetto. Signore, è bellissima questa esclamazione, no? Perché alla fine vuol dire questo, che le cose più importanti, più belle, più aspettate, più commoventi, più decisive, di importanza, le attribuiamo istintivamente a Lui. Dice uno, figurati, non vado neanche a messa la domenica, non faccio neanche Pasqua, però ti è rimasta quella roba lì. Beh, non è cosa da poco. Non è cosa da poco. Allora la mia proposta di oggi è riscoprire questa esclamazione. Signore Gesù, quando lo dici, lo riconosci. Mi fa piacere pensare che questo passaggio nella omelia di oggi possa servirti per renderti conto che stai proprio riferendoti a Lui e che sei contentissimo e commosso per come Lui è e per quello che ha fatto e per come magari quella volta lì ha contrastato la tua volontà e la tua intenzione, il tuo istinto, ma per fortuna, oh Dio mio, ecco, allora io mi permetto di riconsegnarti questa esclamazione valutandola positivamente. Certo, è il Signore che non ci abbandona e quindi non è male anche nominarlo, anche se in quel momento non stiamo pensando alla dottrina e neanche alla fede. Però dalla bocca c'è uscito, e forse dal cuore, Dio mio. Dio non c'entra niente con i pesci di quella rete piena e troppo piena, ma Lui ci riconosce la mano, la presenza e l'affetto del Signore.